Genova ha due volti, il volto dell'esultanza e quello della minaccia ancora incombente. Bellinghaus non è il solo ad aver respinto l'ordine di resa. Le batterie di Montemoro seguitano ad avere le bocche da fuoco puntate sulla città. Tenta l'uscita dopo aver fatto saltare i depositi di munizioni e il presidio del porto di San Pier d'Arena, nonché i tedeschi dell'albergo Eden di Nervi, ai quali si sono aggiunte forze sbarcate per mezzo di zatteroni. Lungo la riviera di Levante muovono colonne di alcune migliaia di armati. Una di esse tenta addirittura di attraversare Genova. Bloccata, in parte si rifugia ai grattacieli della foce, in parte ripiega verso Uscio, su cui punta anche una colonna che risale dalla Spezia. Nemmeno lì passeranno. Al passo della scoffera saranno fermati dai sappisti contadini armati di moschetti di fucile 91 e di un'unica mitragliatrice.
Torino. I tedeschi fanno sapere che sono disposti a sgomberare purché per 48 ore sia dato libero transito in direzione di Milano alla 34esima divisione corazzata e alla 5ª Alpenjäger, 35.000 uomini con artiglierie e mezzi corazzati dislocati a ovest della città. Il CLN per il Piemonte, assunti tutti i poteri, risponde:
la resa deve essere incondizionata perché non possiamo permettere che rimangano armi nelle mani dei nostri nemici che possano colpire i nostri fratelli e i nostri alleati.
Genova, ore 16.
Ancora una volta suonano le sirene d'allarme. Due cacciatorpedinieri inglesi sparano da lontano contro le batterie di Montemoro. Sbagliano tiro e colpiscono l'abitato.
Ore decisive per le sorti del porto. La distruzione dei suoi impianti significherebbe per Genova un lungo periodo di paralisi quasi completa. I matrosi di Bellinghaus e di Marò della decima Mass riescono a far esplodere depositi di munizioni a Calata Massawa. Sapisti del porto assieme a partigiani di montagna sferrano l'attacco.
Anche Bellinghaus è costretto alla resa.
Torino, ore 18.
Il comando militare comunica al comando dell'ottava zona.
L'ordine da voi ricevuto ieri sera alle 21 è falso. Il comitato militare regionale piemontese ordina di entrare immediatamente in città con tutte le forze disponibili.
Barbato, comandante della zona, si è mosso. La divisione autonoma Monferrato è penetrata nei quartieri dell'Oltrepò, presidia i ponti e muove da Corso Casale verso il centro.
Ma il ritardo causato dal contrordine di Stevens rischia di avere conseguenze gravissime.
Fiat Mirafiori verso le 18.
I tedeschi sono a pochi metri dall'entrata, i sappisti non mollano. Alcuni si preparano a bombe, altri le lanciano a grappoli contro i carri armati che si avvicinano. È un momento tragico. Che cosa faremo se entreranno? Il comandante della SAP ordina: tutti gli operai, anche se armati di pistola, restino nei reparti, in mezzo alle macchine. Dovranno pur scendere dai carri armati e quando saranno a piedi li ammazzeremo tutti.
Dopo mezz'ora di battaglia, il nemico è ricacciato.
Ore 21.
Due carri armati tedeschi Tigre attaccano lo stabilimento Lancia. La prima brigata Garibaldi passa al contrattacco. Dopo 55 minuti di lotta, l'avversario è costretto ad abbandonare il campo lasciando sul terreno morti e feriti. Le nostre armi erano una trentina di moschetti, bombe a mano, bombe Molotov e dinamite.
Stabilimento SPA.
Da Corso Ferrucci e da via Montenegro il nemico inizia il cannoneggiamento della fabbrica e tenta di penetrarvi con due carri armati pesanti, un'autoblinda ed alcuni autocarri. Numerosi operai cadono combattendo.
Dal Cuneense, notizie del 26 sera.
La seconda brigata Saluzzo ha liberato Saluzzo e Savigliano, interrompendo la statale Cuneo-Torino. La Valgesso ha liberato la valle fino a Terme di Valdieri e muove contemporaneamente ad altre formazioni sul centro fortificato di Borgo San Dalmazzo. La Val Vermenagna ha eliminato tutti i presidi nemici. La Val Roia difende contro i 3.000 tedeschi della zona la ferrovia del Col di Tenda e la centrale di San Dalmazzo di Tenda. A marce forzate giunge dalla Francia la Brigata Rosselli puntando su Cuneo.
Comando regionale Lombardo. Informazioni giunte entro la sera del 26.
Pavia insorta è stata raggiunta e superata da formazioni dell'Oltrepò. La zona di Varese è praticamente sotto controllo. Movimenti nemici e scontri anche cruenti sono segnalati lungo le rotabili che da sud conducono a Milano, a Como sulle due sponde dell'Ario e nella Valtellina. Liberata la Val Brembana, Matteotini, Carabinieri e Guardie di Finanza operano congiuntamente a Bergamo, costringendo alla resa il colonnello della Guardia Nazionale Repubblicana e altri comandi fascisti. Si combatte anche nel Bresciano.
Di sera giungono a poca distanza da Genova le avanguardie della nona divisione Buffalo.
Notte sul 27 aprile.
Il comando regionale dirama da Padova l'ordine insurrezionale per tutte le formazioni del Veneto.
Torino, alba del 27 aprile.
Mezzi corazzati tedeschi percorrono le vie sparando a casaccio. Sappisti e partigiani si spostano a rinforzare i punti più minacciati, la Grande Motori, l'Officina Viberti, la Savigliano. Il comando piazza già si porta all'interno della Lancia. Noi del CLN, a nostra volta, ci trasferiamo tra gli operai della Conceria Fiorio.
Genova.
Degli ultimi centri di resistenza tedeschi, Monte Moro si arrende agli americani, gli altri ai comandi partigiani.
Sponda occidentale dell'Ario, ore 15.
Una colonna tedesca composta da una trentina di autocarri e di alcuni mezzi blindati viene fermata tra Musso e Dongo da una quindicina di partigiani della 52esima Brigata Garibaldi. Sul fondo di un autocarro travestito da tedesco c'è Mussolini.
Torino.
Alla Fiat Mirafiori si congiungono partigiani di montagna e operai.
Milano, ore 17.
Arrivano in città i primi partigiani, 500 delle divisioni Gransci e Aliot, giunti a marce forzate dall'Oltrepò Pavese. Sono pochi. È vero che la città è quasi interamente controllata dai patrioti, ma si tratta di alcune migliaia di volontari con armi leggere, mentre da sud-ovest e da ovest grosse colonne tedesche con artiglierie e mezzi blindati muovono verso la capitale lombarda. Milano potrebbe essere rioccupata e saccheggiata.
Tra l'Adige e il Piave.
Le divisioni Garemi e Ortigara impegnano i tedeschi in ritirata verso i valichi alpini e salvano gli impianti industriali di Schio, Valdagno, Piovene e Arzignano. A Pedescala, eccidio di civili. Vengono uccisi a tradimento il comandante e il commissario della divisione Ortigara venuti a parlamentare, nonché i partigiani sopraggiunti per la consegna delle armi. Sul Pasubio, sull'altipiano di Asiago, sul Grappa, i partigiani perdono tra morti e feriti 900 uomini.
Padova, ore 20 e 30.
Il commissario straordinario per il Veneto della Repubblica Sociale Italiana, Pizzirani, e il comandante regionale dell'esercito repubblichino Peano firmano il documento in cui...
Vista la presente situazione e per evitare ulteriore spargimento di sangue, si conviene la cessione al Comitato di Liberazione Nazionale dei poteri e delle armi della Repubblica Sociale Italiana in tutta la regione veneta.
Contro i tedeschi la battaglia continua. A Saonara essi riescono a liberare 150 dei loro, accerchiati dai garibaldini. Prendono 50 civili e li fucilano.
Informazioni giunte in serata al Comando Regionale Lombardo.
Como e Bergamo sono in mano delle forze partigiane. A Lecco i tedeschi sono fermi. Alcuni reparti si arrendono, altri fanno sapere che si asterranno da azioni aggressive e che attendono l'arrivo degli americani. In Valtellina, Bormio e Sondrio sono libere, ma si combatte duramente contro i tedeschi e contro una formazione di 2000 collaborazionisti francesi nella zona di Tirano e per la difesa delle centrali elettriche.
Torino, verso mezzanotte.
Le forze nemiche operanti in città, che si sono concentrate nella zona del Giardino Reale, forzano il passaggio attraverso la Dora, raggiungono l'autostrada e proseguono verso Chivasso. Il comando regionale invia alle brigate del Biellese il seguente marconigramma.
Colonne 8000 tedeschi et fascisti provenienti Torino in ritirata. Impedire che colonna raggiunga Milano.
Ore 1 di sabato 28 aprile. Veneto.
Il comando della divisione Garibaldi Nino Nannetti dirama l'ordine di attacco contemporaneo alle ore 18 su tutti gli obiettivi. Gli eventi precipitano e le sette brigate della Nannetti Ciro Menotti, Fratelli Bandiera, Fratelli Cairoli, Cacciatori delle Alpi, Cacciatori di Pianura, Mazzini e Tollot, sino dalle prime luci danno battaglia tra il Piave e il Livenza e le Prealpi bellunesi.
Venezia all'alba.
La città è insorta. Edifici pubblici, radio e ferrovie passano nelle mani dei patrioti. Tedeschi e fascisti si concentrano nel porto, all'imbocco del ponte Venezia Mestre, nell'arsenale, in alcuni alberghi difesi da reticolati e mitragliatrici, al Lido.
Milano, mattino.
Per CLN Alta Italia, stop. Comando alleato desidera immediatamente informazioni su presunta cattura di Mussolini. Dico Mussolini, stop. Se è stato catturato, si ordina egli venga trattenuto per immediata consegna at comando alleato, stop. Suddetto ordine riceve assoluta precedenza.
Bimercate, ore 9.30.
Farinacci, in fuga, è stato arrestato. Condannato dal Tribunale del Popolo, viene giustiziato in piazza.
Milano, ore 9.30.
L'ex segretario del Partito Fascista, Starace, è stato individuato tra la folla vestito in tuta e con il bracciale tricolore. Viene giustiziato a Piazzale Loreto.
Torino.
Attraversiamo la piazza Statuto, entriamo in via Garibaldi. Apre il corteo un camion di partigiani armati. Vengono poi le nostre macchine, poi altri camion di armati. Dalle finestre, dagli angoli delle strade, sparano ancora, ma la gente si riversa sulla via al nostro passaggio. Viva l'Italia, viva i partigiani, viva il CLN, gridano e gettano fiori.
A poche decine di chilometri a ovest della città, le due divisioni del generale Schlemmer sono ancora in pieno assetto di guerra. Ad esse si vanno aggiungendo i reparti che ripiegano da alcune ense e dalle valli Chisone ed Ora.
Schlemmer dichiara al cardinale Fossati che si aprirà il passaggio a est anche a costo di bombardare Torino con le artiglierie dislocate a Stupinigi e a Rivoli.
Venezia, mezzogiorno.
I tedeschi hanno piazzato delle motozattere con pezzi di artiglieria di fronte alla riva degli Schiavoni e minacciano di aprire il fuoco e di far saltare le zone minate se non si lascerà partire l'intera guarnigione. Di fatto, essi tentano di approdare alla stazione marittima per far brillare le mine predisposte. Dopo uno scontro ravvicinato, le imbarcazioni tedesche sono costrette a riprendere il largo.
Valle d'Aosta, ore 14.
Le formazioni che nei giorni 24, 25 e 26 hanno tagliato le nazionali a valle e a monte del capoluogo e ingabbiato il reggimento alpino e il gruppo di artiglieria tedesco già dislocati sotto il piccolo San Bernardo, entrano in Aosta. Sono salve tutte le centrali elettriche, le installazioni della Cogne, tutti i ponti stradali e ferroviari.
Milano.
Arrivano le formazioni della Valsesia e dell'Ossola. Impiegano 4 ore in mezzo alla folla straripante per raggiungere Piazzale Loreto, poi Piazza Duomo. Contemporaneamente scendono a San Siro alcuni paracadutisti della Special Force. Sono convinti che a Milano ci siano ancora i tedeschi. A Serragliate e all'Albergo Regina ci sono tuttora il colonnello dell'SS Rauf e il generale Wenig.
Sponda occidentale dell'Ario, verso le 15.
Davanti al cancello di una villa, in località Mezzegra, il comandante Valerio comunica a Mussolini.
Per ordine del comando del Corpo Volontari della Libertà, sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano.
Mussolini è fucilato, insieme a Claretta Petacci.
Ore 16:30.
Sulla piazza di Dongo sono fucilati 15 tra i massimi esponenti della Repubblica di Salò, tanti quanti gli ostaggi trucidati a Piazzale Loreto.
E a Piazzale Loreto, appunto, che saranno portati i corpi di Mussolini e dei suoi seguaci.
Tardo pomeriggio.
Sono libere tutte le valli che confluiscono verso Cuneo, ma in città la lotta è ancora cruenta.
Con pezzi anticarro e mitragliatrici, nei bunker e dietro le barricate, i tedeschi controllano il corridoio che dovrà essere tenuto sgombro a tutti i costi perché le divisioni in ripiegamento dalla Liguria e dal fronte alpino possano marciare rapidamente verso la zona di radunata. La sparatoria è intensissima.
Al calar della notte i tedeschi forzeranno una via d'uscita lungo la provinciale di Fossano.
I tedeschi, isolati al passo dei Giove, si sono arresi. Serravalle Scrivia è stata sgomberata. Da 3 giorni la 107esima Brigata Garibaldi e battaglioni della Monferrato e della Matteotti premono lungo il Tanaro sui sobborghi di Alessandria. Sopraggiungono le forze che hanno liberato quasi tutti i centri della provincia e convergono sul capoluogo dove il rappresentante designato dal CLN è già insediato nel Palazzo del Governo.
Il generale Hildebrandt, dopo lunghe trattative alternate a minacce, si decide di salire sulla macchina del CLN scortato da 4 patrioti e a firmare la resa. Con lui si arrendono 35.000 tedeschi.
Piacenza.
Dopo 3 giorni di attacchi e di contrattacchi, le divisioni del CVL Piacenza, Valdinura e Bersani entrano in città con alcune ore di anticipo sulla colonna corazzata statunitense che risale da Parma.
Milano.
Entrano in funzione nei maggiori complessi industriali gli organismi istituiti dal Comitato di Liberazione Nazionale e dalle maestranze, cioè l'ufficio approvvigionamenti in vista dell'immediata ripresa del lavoro, l'ufficio assistenza, l'ufficio per l'epurazione.
Bergamo.
Si sono congiunti partigiani e alleati, i quali stanno risalendo l'Adige verso Trento e Bolzano e spingono 2 divisioni, da est verso ovest, lungo le strade pedemontane a nord di Milano.
Venezia, sera.
È stata raggiunta una intesa con il comando della Marina tedesca. I marinai potranno evacuare alla condizione che consegnino le carte indicanti le zone minate. ma le carte non vengono consegnate e la minaccia seguita a gravare sulla città.
Alba del 29 aprile.
Le carte con le zone minate vengono consegnate. Comincia l'esodo dei marinai. Le rimanenti forze tedesche, 3.000 uomini circa, sono fatte prigioniere.
Zona Piave.
L'intera fascia pedemontana fra il Brenta e il Piave e oltre fino a Livenza è libera. Nella sola zona a sud del Grappa sono stati fatti 8.000 prigionieri. Punto chiave della zona è la rotabile Conegliano Vittorio Veneto fra l'alto Ponte delle Alpi. Su questa strada, infatti, muove una lunga colonna di automezzi tedeschi al comando del generale von Kamps, preceduta da carri armati. Fra Conegliano e Vittorio Veneto, la colonna, costretta a fermarsi per sgomberare uno sbarramento di tronchi, viene attaccata. Von Kamps scompare. Tocca al colonnello Gheriche firmare la resa nelle mani di Bianco e di Pagnoca, comandanti il gruppo brigate di Vittorio Veneto. Alcune ore più tardi, von Kamps viene scovato solo seduto sul ciglio della strada. Scrive su un foglietto: «Wir kapitulieren mit allen Waffen». Ci arrendiamo con tutte le armi.
Vicenza, insorta il 28, si libera con il concorso di alcune formazioni partigiane. Entrano a Padova provenienti da Ferrara avanguardie dell'ottava armata.
Torino, pomeriggio del 29.
A ovest della città i partigiani sono costretti a dare il passaggio alla 34esima divisione tedesca. Il patto è che transiteranno senza commettere violenza.
A mezzanotte i tedeschi circondano l'abitato di Grugliasco e catturano 58 sappisti. Li seviziano e li uccidono con altre 7 persone.
Trieste, domenica 30 aprile.
Nelle prime ore del mattino il comando piazza dall'ordine dell'insurrezione. La lotta si estende rapidamente dal mare alla collina. Il nemico va concentrando le sue forze nella zona portuale e nel castello fortificato di San Giusto.
Chivasso.
Avanguardia della colonna tedesca che ripiega da Torino verso est e che strada facendo ha trucidato nelle loro case 29 persone, si avvicinano alle linee partigiane nell'intento di aprirsi il varco e all'improvviso aprono il fuoco. Cadono 25 garibaldini. Dopo alcune ore di battaglia, il comando raggruppamento divisioni Garibaldi del Biallese potrà telegrafare al comando militare regionale piemontese: il vostro ordine è stato eseguito.
Trieste, verso sera.
Gli operai hanno occupato l'arsenale del Lloyd triestino e i cantieri San Marco. I combattimenti continuano attorno ai capisaldi tedeschi. I tedeschi sparano dagli zatteroni contro la prefettura e il municipio dove il CLN si è insediato assumendo i poteri di governo. Nel frattempo si intensificano sul Carso triestino gli scontri fra le truppe jugoslave che sopraggiungono e la difesa esterna tedesca.
Belluno.
Giunge da Feltre una divisione corazzata del decimo corpo d'armata tedesco al comando del generale von Arnim. Rompe lo schieramento dei partigiani, uccidendone alcuni, bruciando i feriti. Attraversa la città prendendo ostaggi che vengono messi in testa alla colonna. Prosegue lungo la destra Piave. Tra Baldenic e la Rossa, sulla colonna si rovescia una valanga di bombe di una formazione aerea americana. Quelli che cercano scampo si trovano sotto il fuoco dei partigiani appostati di qua e di là della strada. La colonna è distrutta. Frammisti ai tedeschi giacciono 9 di coloro che erano stati presi come ostaggi.
Trieste.
Il 1° maggio al mattino arrivano le prime unità della quarta armata e del 9° corpus jugoslavo. Ingiungono agli insorti di deporre le armi e, dopo alcuni incidenti, il CLN ordina ai suoi volontari di ritirarsi dalla lotta. Una parte degli insorti, ignorando tale disposizione, continua a combattere fino al 2 maggio, quando i tedeschi si arrendono agli jugoslavi e ai neozelandesi sopraggiunti.
La lotta si sposta e si protrarrà più giorni dopo il 2 maggio, data ufficiale della fine della campagna d'Italia, in Carnia e in alcune valli del Trentino. Nelle giornate insurrezionali, il Veneto ha avuto complessivamente 2.198 morti e 4.800 feriti.
Dalle grandi città operaie, ai piccoli borghi della pianura e delle valli alpine, ovunque si celebra la festa del lavoro. Le sinistre chiedono la Repubblica, la punizione dei responsabili, la vocazione dei profitti di regime.
Alle 22:20 nella cancelleria del Reich, Hitler si uccide.
Achtung, hier ist der Großdeutsche Rundfunk.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
8 maggio.
Churchill annuncia la capitolazione tedesca.
Yesterday morning at 2:41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl signed the act of unconditional surrender of all German land, sea and air forces in Europe to the Allied Expeditionary Force and simultaneously to the Soviet High Command.
A tutti i patrioti del CVL. La guerra eroicamente sostenuta per 20 mesi contro l'invasione tedesca e i traditori fascisti è vinta. Tutti i patrioti si dovranno presentare ai centri di raccolta appositamente istituiti, dove, dopo la consegna delle armi, sarà provveduto alla loro sistemazione. Ai patrioti smobilitati sarà consegnato un attestato individuale di benemerenza e sarà corrisposto un premio in denaro.